I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, ben trovati. Oggi è una giornata davvero molto particolare per l'Italia e per il mondo intero, una giornata di lutto, una giornata in cui si piangono le vittime, così come ha fatto Papa Francesco, che questa mattina, invece della consueta catechesi dell'udienza generale, ha scelto di pregare per le vittime del terremoto che sappiamo ha colpito la notte scorsa con una magnitudine di 6.0 le zone dell'interno del Lazio e delle Marche, il Reatino, Amatrice e soprattutto in primo piano. E ascoltiamo quindi come questa mattina in Piazza San Pietro Papa Francesco ha voluto pregare per le vittime e per i superstiti di questo terremoto.
Avevo preparato la catechesi di oggi, come per tutti i mercoledì di questo anno della misericordia, sull'argomento della vicinanza di Gesù. Ma dinanzi alla notizia del terremoto che ha colpito il centro d'Italia, devastando intere zone e lasciando morti e feriti, non posso non esprimere il mio grande dolore e la mia vicinanza a tutte le persone presenti nei luoghi colpiti dalle scosse, a tutte le persone che hanno perso i loro cari e a quelle che ancora si sentono scosse dalla paura e dal terrore. Sentire il sindaco di Amatrice dire «il paese non c'è più» e sapere che tra i morti ci sono anche i bambini mi commuove davvero tanto. E per questo voglio assicurare a tutte queste persone nei pressi di Accumoli, Amatrice o altrove, nella diocesi di Rieti e di Ascoli Piceno e le altre in tutto il Lazio e nell'Umbria e nelle Marche, la preghiera e dirgli di essere sicure della carezza e dell'abbraccio di tutta la Chiesa che in questo momento desidera stringervi con il suo amore materno, anche del nostro abbraccio qui in piazza. Nel ringraziare tutti i volontari e gli operatori della protezione civile che stanno soccorrendo queste popolazioni, vi chiedo di unirvi a me nella preghiera affinché il Signore Gesù, che si è sempre commosso dinanzi al dolore umano, consoli questi cuori addolorati e doni loro la pace per l'intercessione della Beata Vergine Maria. Lasciamoci commuovere con Gesù. Dunque, rimandiamo alla prossima settimana la catechesi di questo mercoledì e vi invito a recitare con me per questi nostri fratelli e sorelle una parte del Santo Rosario.
E torniamo indietro a domenica scorsa, in particolare all'Angelus domenicale, ma prima vi ricordo che Papa Francesco ha voluto anche pregare per l'Ucraina. Oggi, in queste ultime settimane, ha detto il Papa al termine dell'udienza, gli osservatori internazionali hanno espresso preoccupazione per il peggioramento della situazione nell'Ucraina orientale. Oggi, in coincidenza con il 25esimo anniversario della indipendenza, ha detto il Papa, rinnovo il mio appello a tutte le parti coinvolte e alle istanze internazionali perché rinforzino le iniziative per risolvere il conflitto, rilasciare gli ostaggi e rispondere alla emergenza umanitaria. Torniamo dunque a domenica al commento delle letture del Vangelo di Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus di mezzogiorno. Ascoltiamo insieme.
L'odierna pagina evangelica si esorta a meditare sul tema della salvezza. L'Evangelista Luca racconta che Gesù è in viaggio verso Gerusalemme e durante il percorso viene avvicinato da un tale che gli pone questa domanda. Signore, sono pochi quelli che si salvano? Gesù non dà una risposta diretta, ma sposta il dibattito su un altro piano, con un linguaggio suggestivo che all'inizio forse i discepoli non capiscono. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Con l'immagine della porta, egli vuol fare capire ai suoi ascoltatori che non è questione di numero quanti si salveranno. Non importa sapere quanti, ma è importante che tutti sappiano quale è il cammino che conduce alla salvezza, la porta. E tale percorso, tale cammino, prevede che si attraversi una porta. Ma dov'è la porta? Com'è la porta? Chi è la porta? Gesù stesso è la porta. Lo dice Lui. Io sono la porta, nel Vangelo di Giovanni. Lui ci conduce nella comunione con il Padre, dove troviamo amore, comprensione e protezione. Ma perché questa porta è stretta, si può domandare, perché dice che è stretta? È una porta stretta non perché sia oppressiva, no, ma perché ci chiede di restringere e contenere il nostro orgoglio e la nostra paura per aprirci con cuore umile e fiducioso a Lui, riconoscendoci peccatori bisognosi del Suo perdono. Per questo è stretta, per contenere il nostro orgoglio che ci gonfia. La porta della misericordia di Dio è stretta, ma sempre spalancata. È spalancata per tutti. Dio non fa preferenze, ma accoglie sempre tutti senza distinzioni. Una porta, cioè, stretta per restringere il nostro orgoglio e la nostra paura, spalancata perché Dio ci accoglie senza distinzioni. E la salvezza che Egli ci dona è un flusso incessante di misericordia, un flusso incessante di misericordia, che abbatte ogni barriera e apre sorprendenti prospettive di luce e di pace. La porta stretta, ma sempre spalancata. Non dimenticatevi di questo. Porta stretta, ma sempre spalancata. Gesù oggi ci rivolge ancora una volta un pressante invito ad andare da Lui, a varcare la porta della vita piena, riconciliata e felice. Egli aspetta ciascuno di noi, qualunque peccato abbiamo commesso, qualunque, per abbracciarci, per offrirci il suo perdono. Lui solo può trasformare il nostro cuore. Lui solo può dare senso pieno alla nostra esistenza, donandoci la gioia vera. Entrando per la porta di Gesù, la porta della fede e del Vangelo, noi potremo uscire dagli atteggiamenti mondani, dalle cattive abitudini, dagli egoismi e dalle chiusure. Quando c'è il contatto con l'amore e la misericordia di Dio, c'è il cambiamento autentico e la nostra vita è illuminata dalla luce dello Spirito, una luce inestinguibile. Vorrei farvi una proposta. Pensiamo adesso, in silenzio, per un attimo, alle cose che ho dentro di me e impediscono di attraversare la porta. Il mio orgoglio, la mia superbia, i miei peccati. E poi pensiamo all'altra porta, quella spalancata dalla misericordia di Dio, che dall'altra parte ci aspetta per dare il perdono. Un attimo, in silenzio, pensiamo a queste due porte. Il Signore ci offre tante occasioni per salvarci ed entrare attraverso la porta della salvezza. Questa porta è l'occasione che non va sprecata. Non dobbiamo fare discorsi accademici sulla salvezza come quel tale che si è rivolto a Gesù, ma dobbiamo cogliere le occasioni di salvezza. Perché a un certo momento il padrone di casa si alzerà e chiuderà quella porta, come ci ha ricordato il Vangelo. Ma se Dio è buono e ci ama, perché chiude la porta? Chiuderà la porta a un certo punto? Perché la nostra vita non è un videogioco o una telenovela. La nostra vita è seria e l'obiettivo da raggiungere è importante, la salvezza eterna. Alla Vergine Maria, porta del cielo, chiediamo di aiutarci a cogliere le occasioni che il Signore ci offre per varcare la porta della fede ed entrare così in una larga strada. È la strada della salvezza, capace di accogliere tutti coloro che si lasciano coinvolgere dall'amore. È l'amore che salva, l'amore che già sulla terra è fonte di beatitudine di quanti nella mitezza, nella pazienza e nella giustizia si dimenticano di sé e si donano agli altri, specialmente ai più deboli.
In questi giorni si sta svolgendo a Rimini, come ogni anno, il meeting per l'amicizia fra i popoli promosso da Comunione e Liberazione, e anche questa volta il Papa non ha mancato di inviare il suo saluto. Alessandro De Carolis.
Questo è un titolo coraggioso, riconosce il Papa. Dire «tu sei un bene per me» stride e tanto tra le paure del mondo attuale, dove si alzano barriere e si dice «si salvi chi può», ciascuno badando a sé. È un titolo coraggioso, afferma il Papa nel suo messaggio ai partecipanti al 37° meeting di Comunione e Liberazione, perché va in senso opposto sia a una generale tendenza umana per cui tante volte gli altri diventano qualcosa di superfluo o, peggio ancora, dice un fastidio, un ostacolo, sia al senso di precarietà della nostra epoca, in cui la pace e la sicurezza di nazioni e popoli è minacciata. Se si cede alla tentazione dell'individualismo, ripete Francesco, si finisce per cogliere delle persone soprattutto i limiti e i difetti, e ciò indebolisce, osserva, il desiderio e la capacità di una convivenza in cui ciascuno possa essere libero e felice in compagnia degli altri, con la ricchezza delle loro diversità. Ma di fronte al cambiamento d'epoca in cui tutti siamo coinvolti, si chiede il Papa, chi può pensare di salvarsi da solo e con le proprie forze? Questa, sottolinea, è la presunzione che sta all'origine di ogni conflitto tra gli uomini, che invece il Vangelo rovescia, giacché, ribadisce Francesco, il cristiano coltiva sempre un pensiero aperto verso l'altro, chiunque egli sia, perché non considera alcuna persona come perduta definitivamente. E qui il Papa richiama una volta di più la parabola del figlio prodigo, il quale, mentre pascola tristemente i porci, consapevole di aver tradito la fiducia del suo genitore, non sa che invece suo padre tutte le sere sale sulla terrazza per vedere se torna a casa e spera, malgrado tutto e tutti. Come cambierebbe il nostro mondo, esclama Francesco, se questa speranza senza misura diventasse la lente con cui gli uomini si guardano tra di loro. Per tradurre in vita questa fiducia c'è, annota il Papa, una parola che non dobbiamo mai stancarci di ripetere e soprattutto di testimoniare: dialogo, un valore del quale il Papa individua i vantaggi. Ci fa riconoscere, dice, la verità dell'altro, l'importanza della sua esperienza e il retroterra di quello che dice, anche quando si nasconde dietro atteggiamenti e scelte che non condividiamo. Insomma, sostiene Francesco, il dialogo è ricchezza e non impoverimento, purché, indica, ogni incontro implichi la chiarezza della propria identità, ma al tempo stesso la disponibilità a mettersi nei panni dell'altro per cogliere al di sotto della superficie ciò che agita il suo cuore, che cosa cerca veramente. Dunque, questa è la sfida davanti alla quale si trovano tutti gli uomini di buona volontà, conclude Francesco, che invita a considerare i tanti sconvolgimenti di cui spesso ci sentiamo testimoni impotenti come un invito misterioso, dice, a ritrovare i fondamenti della comunione tra gli uomini per un nuovo inizio. L'incoraggiamento finale ai partecipanti al meeting è quello alla coerenza della vita di fede, basata sui sacramenti, espressa con una testimonianza creativa, nella consapevolezza che ciò che attrae, ciò che conquista e scioglie dalle catene, non è la forza degli strumenti, ma la mitezza tenace dell'amore misericordioso del Padre.
Si sta svolgendo anche in questi giorni la settimana liturgica nazionale e anche in questo caso il saluto del Papa, Sergio Centofanti.
Tutto parte dalla consapevolezza che si è perdonati. È questa coscienza, ricorda il Papa, che spinge a perdonare. Il punto è che si è riconciliati per riconciliare. Infatti la misericordia del Padre non può essere rinchiusa in atteggiamenti intimistici e autoconsolatori, perché si dimostra potente nel rinnovare le persone e renderle capaci di offrire agli altri l'esperienza viva dello stesso dono. Occorre dunque essere testimoni di misericordia in ogni ambiente, suscitando desiderio e capacità di perdono. Questo è un compito a cui tutti siamo chiamati, sottolinea, specialmente di fronte al rancore nel quale sono rinchiuse troppe persone che hanno bisogno di ritrovare la gioia della serenità interiore e il gusto della pace. Il Papa auspica che maturi sempre di più la comprensione della liturgia come fonte culmine di una vita ecclesiale e personale piena di misericordia e di compassione, perché costantemente formata alla scuola del Vangelo. La confessione sacramentale, conclude, va percepita come espressione di una Chiesa in uscita, come porta non solo per rientrare dopo l'essersi allontanati, ma anche soglia aperta verso le varie periferie di una umanità sempre più bisognosa di compassione.
Tra le udienze della settimana, quella privata del Papa al presidente francese François Hollande. Ce ne parla Amedeo Lo Monaco.
Hollande ha espresso riconoscenza e gratitudine a Papa Francesco.
Il Papa, dopo la terribile prova che ha été l'assassinato di Père Hamel,
Il Papa, dopo la terribile prova dell'assassinio di padre Hamel, dopo l'attentato di Nizza, ha detto il presidente francese, ha avuto parole che sono state di grande conforto. Tutte le parole che sono state pronunciate, ha aggiunto Hollande, riferendosi anche a quelle dei responsabili della Chiesa francese, sono state molto importanti in questo periodo perché hanno contribuito a ricordare l'unità e la compattezza della Francia, la riconciliazione che occorre realizzare e anche la solidarietà del mondo intero verso la Francia che è stata vittima degli attentati terroristici. Il capo di Stato francese si è poi soffermato sulle questioni che riguardano i cristiani d'Oriente. Siamo tra i protettori dei cristiani d'Oriente, il Papa, ha detto il presidente francese, sa quanto i cristiani d'Oriente contribuiscono all'equilibrio nella regione.
E parliamo dei prossimi appuntamenti di Papa Francesco. Il 31 di agosto sarà a Roma, alla Fiera di Roma, per salutare un congresso internazionale di cardiologia. Vediamo di che cosa si tratta, Francesca Sabatinelli.
La sua presenza è per noi di grande supporto perché sottolinea gli obiettivi e la missione della Società Europea di Cardiologia e in genere della comunità cardiologica, che è quella di combattere la malattia cardiovascolare, e quindi l'endorsement del Papa è per noi di grande significato e sicuramente un grande elemento di supporto per l'attività della comunità cardiologica internazionale.
E Papa Francesco sarà ancora una volta ad Assisi il 20 settembre per una occasione molto particolare, cioè i 30 anni degli incontri interreligiosi, del dialogo interreligiosi iniziati nel 1986 da Papa Giovanni Paolo II proprio ad Assisi insieme alla comunità di Sant'Egidio. E di questo prossimo appuntamento assisano ci parla Monsignor Sorrentino, il Vescovo di Assisi, al microfono di Sergio Centofanti.
Siamo a 30 anni dalla grande iniziativa di San Giovanni Paolo II, quella di mettere insieme tutte le voci delle religioni mondiali per un momento di preghiera innanzitutto e poi per una riflessione corale sul tema della pace. A 30 anni quell'iniziativa si mostra più che mai attuale, fu profetica e i tempi lo stanno dimostrando. Il fatto che Papa Francesco abbia deciso di venire certamente dà un valore aggiunto alla celebrazione di quest'anno, che non vuole essere soltanto una commemorazione, un giubileo, ma vuole essere un reale contributo alla causa della pace nel nostro tempo.
Il Papa glielo ha comunicato lui stesso che sarebbe venuto ad Assisi?
Sì, devo dire che ieri mi ha dato la gioia di una telefonata nella quale, come ha detto, ha preso questa decisione. Era stata una cosa che noi avevamo auspicato e chiesto da molto tempo, ecco, ha sciolto le riserve. Per noi è stato davvero un bel regalo, che a un poco più di un mese dalla visita che ha fatto qualche giorno fa alla Porciuncola torni ad Assisi per questa occasione così importante.
Quali parole ha avuto il Papa per questo evento?
Io gli ho detto un po' quello che intendevo dire alla diocesi e che ho comunicato anche nel sito, e mi ha detto che trovava le mie parole molto opportune, in qualche modo mi ha incoraggiato. Ho fatto una breve rilettura di quell'evento ricordando che fu fin dall'inizio compreso come un evento di preghiera, al di là però di ogni possibile equivoco di tipo relativista, di tipo sincretistico. È una preghiera nella quale i credenti di tutte le religioni mostrano la loro identità, ma ponendosi in dialogo e in sinergia, e al tempo stesso riflettono in maniera corale per dare il contributo delle fedi, ma anche, come si ricorderà, per quanto fece Benedetto XVI nella visita 5 anni fa, in analoga occasione, anche il contributo dell'umanesimo, più aperto e dell'umanesimo solidale. È davvero l'ora di un messaggio forte che diamo al mondo perché si spezzi la spirale di ogni guerra e nasca un mondo più giusto, più fraterno, che sia realmente più in pace.
Il Papa più volte parla di guerra mondiale a pezzi.
E la verità sta sotto i nostri occhi, proprio perché è una guerra a pezzi, è più difficile da sconfiggere. Al tempo stesso ci chiama a un'opera di pace compiuta coralmente, ognuno poi deve fare il suo pezzo. Dunque anche la costruzione si fa a pezzi, ma cercando di mettere i pezzi insieme per un disegno corale.
Una grande gioia per Assisi, il Papa sarà nella città di San Francesco per la terza volta nel suo pontificato.
Se c'è un Papa che è di casa ad Assisi è proprio Papa Francesco. Tanti papi sono passati per Assisi, ma lui è il primo Papa che ha preso il nome del nostro santo Ecco, lo sentiamo qui come in tutta la Chiesa di casa, ma direi doppiamente, quindi grande gioia e un grazie veramente cordiale per questa sua scelta.
Grazie a tutti voi per averci seguito anche oggi e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.